buongiorno da Claudio Agostoni. Anche quest'oggi una puntata anomala, nel senso che non abbiamo un viaggio, una meta, una geografia da raccontare. La settimana scorsa eravamo da Fai la cosa giusta, quest'oggi siamo a Book Pride e abbiamo in programma per quest'oggi una serie di ospiti che verranno a trovarci. Sfoglieremo insieme a loro alcuni libri che sono degli ottimi esempi di pubblicazioni da mettere in valigia e tenerci compagnia durante un viaggio. E a proposito di viaggio, questo è un brano che se state per partire per L'Avana lo sentirete di sicuro, perché sta imperversando in tutte le strade della capitale cubana.
Me voy pa' la tuya.
Si tú quieres yo me voy contigo.
Mamá, si tú quieres yo voy pa' la tuya.
Dile.
Ya se acabó la fiesta. En la calle no hay nada. Pero tú estás pa' cosas y yo no estoy pa' drama. Vamos a ponernos de acuerdo. Los dos queremos lo mismo. Yo puedo seguir pa' mi casa o puedo coger el ritmo. Dime que tú quieras hacer pa' yo saber que voy a hacer pa' bla, 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 no tengo tiempo.
Calla.
Ya me está cayendo la impaciencia, no da sombrecita. Pa' la tuya,
si tú me llamas, pa' que te
yo
quiero.
Voy. Mamá, si tú quieres, yo voy pa' la tuya.
Si tú lo quieres, yo te lo doy.
Bájate, chucu, 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 chucu.
Funky afro-cubano che teniamo in sottofondo leggermente per introdurre il primo libro. Una trasmissione come On the Road ovviamente ha una perversione per gli Atlanti. È capitato più volte di costruire delle trasmissioni sfogliando Atlanti. E qua a Book Pride ne abbiamo trovato uno che studieremo ed analizzeremo con calma nelle prossime settimane, però cominciamo già a segnalarvelo quest'oggi. Si chiama Atlante delle frontiere, sottotitolo Muri, conflitti, migrazioni, Bruno Tertrais e Delphine Papin, con una prefazione di un amico di On the Road, ovvero Marco Aime. Nel frattempo ci ha raggiunto qua, noi stiamo trasmettendo in diretta proprio dall'ingresso di Book Pride, e do il benvenuto
a Enea Brigatti, sono un ufficio stampa di ADD Editore, seguo per la casa editrice i rapporti con la stampa e i social media.
Allora, com'è nata questa idea dell'Atlante delle frontiere, che è una tematica non di attualità, di stra-attualità? Le frontiere sembravano un'entità che stava sciogliendosi, un qualche cosa di liquido. Improvvisamente invece muri, barriere sono diventate quanto di peggio si sta verificando in questo periodo. L'idea di fare un Atlante delle frontiere com'è nato?
Allora, l'Atlante delle frontiere è un libro che è stato pubblicato in Francia, scritto appunto da Bruno Tertré e illustrato da Delphine Papin. Bruno Tertré è un diplomatico, mentre Delphine Papin si occupa del settore cartografico delle Monde. E assieme hanno costruito questo libro, che la nostra editor, che si concentra sul mercato francese, sull'editoria francese, ha trovato, e abbiamo deciso di tradurlo perché effettivamente sembrava perfetto per aggiungere qualcosa di molto oggettivo al discorso che si fa attorno alle migrazioni e ai muri delle frontiere. E abbiamo deciso di aggiungere però per la versione italiana una prefazione di Marco Aime che scalda un po' il volume, nel senso che è un libro di, appunto essendo un Atlante, è un libro di cartine e di dati, è molto specifico e riesce a dare bene un'idea della questione. E Marco Aime invece ha lavorato sulle persone, quindi ha raccontato quattro storie all'interno della sua prefazione, per riportare poi il discorso invece anche al sangue, alle ossa, alle persone.
Giusto per dare un'idea, parliamo di cinque grandi sezioni: le frontiere ereditate, le frontiere invisibili, una terza sezione che non poteva non esserci su muri e migrazioni, una quarta sezione sulle curiosità frontaliere e una quinta sulle frontiere in fiamme. Partirei dalle frontiere invisibili, che sono quelle che, appunto, come dice il titolo, non si vedono ma lasciano il segno. Che cosa troviamo, per esempio, nella sezione delle frontiere invisibili?
Allora, nelle sezioni delle frontiere invisibili abbiamo ad esempio il caso del Golfo Persico o del Mar Caspio. È una sezione che appunto passa tramite queste frontiere di cui non abbiamo una precisa coscienza, e ci aiuta a capire dove possiamo trovarle. L'abbiamo disposto, insomma, per grandi sezioni, in modo tale che si possa entrare nell'argomento attraverso diversi gradi di conoscenza. Le frontiere invisibili sono state le prime a essere inserite nel libro, perché effettivamente quelle di cui nessuno di noi ha coscienza, ma che poi condizionano la nostra vita e il nostro vivere assieme. E il libro poi passa tramite altri capitoli, quello dei muri delle migrazioni, drammaticamente attuale, e le curiosità frontaliere, quindi c'è una parte un po' più di aneddotistica, e un po' più leggera anche, e poi si conclude con appunto le frontiere in fiamme, che sono quelle all'interno delle quali troviamo i grandi conflitti attuali e del passato, che ci aiutano un po' a capire dove sono le zone calde, dove ancora una frontiera può essere un caso di scontro.
Io, se devo parlare di una frontiera, potrebbe entrare dunque nella terza, muri e migrazioni, potrebbe entrare in curiosità frontaliere e potrebbe entrare in frontiere in fiamme, perché esistono effettivamente delle frontiere che potrebbero entrare in più di questi capitoli, e la prima cosa che mi viene in mente è il muro che corre a Betlemme, dove Banksy ha costruito l'hotel più brutto del mondo, così l'ha definito, perché è un hotel con vista su un muro, un'esperienza che doveva essere a tempo e che invece è ancora in piedi. Avrebbe già dovuto essere chiuso quell'hotel, invece, visto le grosse frequentazioni. No, lo dicevo perché alcune di queste frontiere si intersecano, sono curiosità, come quella che dicevo dell'albergo di Banksy, ma lì è una frontiera in fiamme veramente, così come è legata a un discorso di migrazioni
geopolitiche, certo, assolutamente.
L'ultima cosa che volevo chiederti era l'Atlante,
sì.
Cioè, in un mondo dove ormai le cartine sembrano un vezzo archeologico, un qualche cosa che appartiene al Novecento, gli Atlanti hanno ancora un senso e segniamocela questa cosa.
Assolutamente, anche perché in realtà abbiamo bisogno a volte di tornare alla carta per queste cose, perché l'informazione che passa, insomma, a cui facciamo riferimento tutti i giorni sui smartphone, sui computer, è una informazione veloce, mentre a volte abbiamo bisogno di avere tutto assieme in un libro per capire e farci un'idea più precisa di una situazione molto difficile, come può essere appunto quella legata alle frontiere geopolitiche mondiali. Quindi la nostra idea era quella di fare un Atlante per un po' mettere nelle condizioni le persone di avere qualcosa di molto chiaro in mano, quindi tramite la parte grafica e la facilitazione grafica delle cartine, ma che avesse anche un testo breve ma preciso e molto chiaro, come è quello dell'Atlante delle frontiere. Bronzer 3, essendo un diplomatico, ha l'arte di spiegare in poco e in sintesi le questioni, in modo tale che una volta finita la lettura questo potesse essere la base sulla quale poi sviluppare delle riflessioni personali, e nel momento in cui si va incontro a un'informazione tutti i giorni, avere almeno molto chiaro quali sono le parti reali, le notizie reali sulle cose.
Ecco, accennavi dell'attenzione che ha la casa editrice per cui lavori verso le pubblicazioni transalpine. È un mondo che in effetti spesso è trascurato. Guardiamo solo per la musica, poi ci ascolteremo magari un brano che arriva d'Oltralpe. Ma per esempio, parlando di geografie, viaggi, eccetera, in Francia c'è una grandissima attenzione, c'è un'intera fiera dedicata ai carnet de voyage. E anche per quanto riguarda gli Atlanti c'è un'attenzione che da noi non c'è.
Sì, con noi questo è un libro che abbiamo trovato sul mercato francese e abbiamo tentato di capire, insomma, se fosse possibile riprenderlo nella stessa forma, e siamo riusciti a rifarlo esattamente come la versione francese, aggiungendo solo la prefazione di Jaime. E io penso che in realtà anche l'editoria italiana si stia muovendo nei confronti della questione degli Atlanti. Ne sono usciti molti negli ultimi 2 anni almeno, e anche 3, e alcuni molto belli da un punto di vista grafico, con delle storie particolarissime. E mi viene in mente l'Atlante delle Isole Invisibili di Bompiani. E da parte nostra, insomma, l'attenzione sulla parte di facilitazione grafica di qualcosa che possa essere molto complesso, ma che tramite la grafica possa arrivare a tutti, c'è. E abbiamo pubblicato anche un altro libro di Carlo Spottorno e Guillermo Abril, che è un libro che in Francia ha avuto un grandissimo successo, si chiama La crepa in Italia, la fissura in Francia, che più o meno viaggia sulle stesse coordinate. Quello è un viaggio all'interno delle crepe dell'Unione Europea, che parte sia dal Mediterraneo che dalle frontiere, diciamo, a nord, ed è un libro fotografico che ha una parte di trattamento che lo fa assomigliare a un fumetto, ma non è un vero e proprio fumetto. Quindi anche in quel caso c'è una questione molto complessa come quella delle grandi migrazioni, ma che riesce a essere chiara al lettore tramite anche un appiglio grafico.
Ricordiamo Atlante delle frontiere di Bruno Tertré e Delphine Papin, Muri, conflitti, migrazioni, sottotitolo, con la prefazione di Marco Aime, la casa editrice.
ADD Editore, grazie mille per questo spazio.
Grazie a te. Avevamo promesso un brano che arrivasse d'Oltralpe, un po' come questo Atlante. Lui si chiama Soul King ed è un signore che giusto 48 ore fa, lui vive in Francia, è di origine algerine, ha scritto quello che è già diventato nel giro di 48 ore, con più di 1,5 milioni di visualizzazione su YouTube, l'inno di quello che sta succedendo per le strade di Algeri. Soul King, il brano si chiama Guerriglia, non è questo l'inno si chiama La Liberté. Questo è un brano di qualche mese fa, ma è altrettanto bello, Soul King.
Rien n'a changé dans nos cœurs, c'est toujours la vie d'Aloca. Ouais, Chica passe au local, je suis un démon magnifique. Ça sera toujours nous les coupables, coupables d'être africains, coupables comme Kadhafi ou comme Nelson Mandela. Maman, c'est le moment, même on a trop souffert. Malige, c'est écrit qu'on devait souffrir plus que les autres. Mais les autres et leurs fils, ils nous ont tout pris. Donc moi je vais voler chez les riches comme mon frère Patine. La 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 la. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Ils veulent pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Guérilla, guérilla. Plus là si tu me cherches, plus là, si elle me cherche, je suis plus là. Si il me cherche, je suis plus là. Si tu me cherches, je suis plus là. Elle me cherche, je suis plus là. Si tu me cherches, je suis plus là. Dis-leur tous, je suis plus là. Je reviens de très très loin, tellement loin, presque de chez les morts. J'ai rêvé qu'on n'était plus pauvres, avec notre histoire triste n'était que des morts. Mais en vérité, ils se sont évadés ou barricadés. Tu vas y arriver, maman m'a dit, courage à Wilde. J'attends pas l'amour, mon cœur est mort, bébé. J'attends la paix et j'espère qu'elle va pas tarder. J'étais dans le trou et toi tu ne faisais que regarder. Maintenant viens pas me gratter, continue de regarder. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Il veut pas la paix parce qu'ils connaissent pas la guérilla. Dans nos têtes c'est toujours la guérilla. Guérilla.
Soul King, Guerrilla. Questo è On The Road, quest'oggi in diretta da Book Pride. Ci tenevo anche quest'oggi a ricordare i viaggi organizzati da Radio Popolare. Ne abbiamo una serie in Italia, per esempio abbiamo un viaggio a Napoli, ma di questo ne parleremo fra un po'. Abbiamo il primo, è all'Aquila, dal 4 al 7 aprile. Ne abbiamo uno a Trieste, dal 9 al 12 maggio. Sono tutte mete in cui siamo già stati, però ne abbiamo uno dove non siamo mai stati, dal 30 maggio al 2 giugno, ed è un viaggio a Riace. E quindi quando quest'oggi, girando tra gli stand qua di Book Pride, ho incrociato Riace, una storia italiana di Chiara Sasso, ho detto Ciumbia, qua dobbiamo invitarla al nostro stand. Eccoci qua. Benvenuta.
Grazie molte, grazie per l'invito. Sì, vi racconto qualcosa su questo libro. Si chiama appunto Riace, una storia italiana, scritto da Chiara Sasso. Racconta, ripercorre un po' le vicende di questo piccolo comune della Locride in Calabria, che è diventato famoso in tutto il mondo per un modello, un sistema di accoglienza diffusa inventato da un sindaco, una persona semplicissima, una persona molto umile, che ha fatto qualcosa di straordinario pur appunto nell'umiltà. Come edizioni Gruppo Abele, l'editore che ha pubblicato questo volume, editore che è espressione culturale di un'associazione torinese, che è appunto l'associazione Gruppo Abele di Torino,
che conosciamo benissimo.
Avevamo già in catalogo, avevamo già dato spazio a questa vicenda, a questo personaggio, a questo sindaco anni fa, ma lo scorso autunno, dopo i primi di ottobre, quindi all'indomani dell'arresto e dell'imputazione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, che è stato appunto di cui è stato protagonista il sindaco, abbiamo sentito la necessità di riprendere le fila di questa storia e di continuare a raccontare appunto questa vicenda. Come dicevo, la vicenda di un sindaco che non ha fatto, come dice lui stesso, nulla di speciale, cioè nel suo lavoro quotidiano di gestione di un territorio e della ricerca continua di soluzioni a problemi, ha messo insieme due difficoltà che sono, da un lato, lo spopolamento inesorabile del piccolo comune, del suo piccolo comune, del territorio circostante, quindi una condizione ben nota in tutto il sud Italia, assenza di lavoro, quindi assenza di prospettive per le nuove generazioni, giovani che vanno via, eccetera, quindi invecchiamento anche qui inesorabile della popolazione sempre costante, e quindi questo problema da un lato, attività economiche che chiudono, eccetera, dall'altro la richiesta di accoglienza delle persone, delle popolazioni che arrivano dal Maghreb soprattutto, e che trovano appunto sulle coste del sud Italia il primo approdo.
Ecco, la cronaca ha registrato sulle prime pagine dei giornali giusto la notizia di quando il sindaco venne incriminato, poi sostanzialmente la realtà di Riace è andata a smantellarsi, e il problema è le persone che lì vivevano, quelle sono diventate dei fantasmi.
Il problema è proprio questo, perché come dicevo prima, quello che Domenico Lucano era riuscito a fare, insieme ovviamente all'aiuto della popolazione locale, di una serie di associazioni, eccetera, è stato quello di inventarsi appunto questo modello di accoglienza diffusa che aveva rimesso in piedi la piccola economia locale, la riapertura delle botteghe, e ha rimesso in piedi anche vecchi mestieri che non erano più stati appunto, che erano stati abbandonati, e le persone coinvolte nella vita sociale di un piccolo luogo avevano fatto comunità, quella che era stata ridefinita una rivoluzione della normalità in qualche modo. E sì, questa è la grossa difficoltà che il comune stesso, il territorio, vive in questo momento, ma devo dire, noi stessi e il mondo del sociale, i cittadini, la cosiddetta società civile, ha risposto a quei giorni drammatici dei primi di ottobre con grande forza, con un movimento di solidarietà e di supporto a questa attività, per cui la speranza è quella che appunto si possa ritornare a questo tipo di modello d'accoglienza e soprattutto poterlo diffondere anche in altri territori, in altri luoghi.
L'ultima cosa che ti chiedo è come Chiara Sasso si è approcciata a questa storia e come l'ha raccontata.
Allora, Chiara Sasso fa parte di un soggetto, di una cooperativa che si chiama Recosol, la rete dei comuni solidali. Lei è un'attivista, sta in Valsusa, quindi in Piemonte.
Antipodi.
Esattamente, dall'altra parte dell'Italia. E, lei è praticamente insieme appunto a questa a Recosol, segue da molti anni l'attività di Domenico Lucano e del modello d'accoglienza di Riace, e ne aveva già raccontato appunto la storia in un precedente volume, Riace Terra d'Accoglienza. E per questa è la ragione fondamentale per cui Chiara Sasso appunto è una delle attiviste che continua insomma a seguire la vicenda, a seguire Domenico Lucano e la vicenda di Riace in generale.
L'ultima cosa che ti chiedo invece è sulla casa editrice, abbiamo detto legata al gruppo Abele, quindi al lavoro che fa questa realtà, la conosciamo. Per quanto riguarda invece le scelte editoriali, sono ovviamente strettamente connesse all'attività del gruppo.
Decisamente, noi siamo, insieme a altre attività culturali, siamo espressione culturale del tipo di intervento che l'associazione Gruppo Abele fa. Associazione che ha da un lato tutto un settore d'accoglienza e quindi di attività di supporto, di sostegno e di aiuto a persone in difficoltà con diverse problematiche, dalle tossicodipendenze ai senza fissa dimora, alle persone vittime di tratta e prostituzione, eccetera, ed una serie di attività culturali, una biblioteca, una casa editrice appunto, delle riviste, eccetera, che trasmettono, producono contenuti su quegli stessi argomenti di cui il Gruppo Abele fa accoglienza da oltre 50 anni ad oggi.
Noi ricordiamo ancora una volta il libro di cui abbiamo parlato, si chiama Riace, una storia italiana, scritto da Chiara Sasso, dell'editore abbiamo appena parlato, grazie mille per esserci venuta a trovare.
Grazie a voi.
Ricordo ancora ai nostri ascoltatori del viaggio che Radio Popolare sta organizzando proprio a Riace, c'è ancora tempo, c'è ancora qualche posto, era fine maggio se non ricordo male, sto cercando con un veloce scroll qua sul telefono di trovarlo, eccolo, esatto, è dal 30 maggio al 2 giugno il viaggio a Riace, e ci lasciamo ascoltando Tommy Cuti, un amico di Radio Popolare, un musicista bresciano doc, anche se sostanzialmente una sorta di Balotelli del pentagramma, eccolo qua.
Parla solo di immigrati, però in TV dove sono sti immigrati? Dicono che qui se sei nero vivi gratis, mi chiedono se è vero, rispondo sì magari.
Magari.
Sta gente convinta io venga giù dalle capanne, che venda le canne, rubo il lavoro a sti rapper perché loro lo fanno male. Salvini si è rotto le palle.
Sono un fratello d'Italia, attraverso il mare cappello di paglia, ho preso una laurea, mentre guardi Temptation Island.
Un reddito, mettere il reddito in banca, il mio non quello di cittadinanza, con otto sacchi a Milano tu manco ci paghi una stanza. Sta gente si beve tutte le cazzate che vede alla tele, vede la tele, mi prego togliete il wifi a sti vecchi re, l'ha letto sul verso e tua nonna ci crede. Siamo messi bene, con Mignolo in prova al governo, siamo messi bene, siamo messi bene. Non parlare di politica, che alla fine poi si litiga, litiga. Non parlare di politica, litiga. Se vuoi andare su classifica, litiga. Siamo messi bene, siamo messi bene. Non sono razzisti se sembro ma, e cambia poco se sei una star. Entro nel negozio, mi provo il cappotto, con me solo noto e su chi va là. La bella Italia, veline calcio, nessuno ha le palle di dire un cazzo. Gli artisti che fanno gli ignori, damn che tris, damn che tris. Ora il trash che vende i dischi. Sappiamo bene chi va con le negre, si compra la droga in quartiere. Le ghis, il consuntivo lo devi sapere. Che cazzo sei Elvis e premier. Non faccio trap, non piaccio a Trump. In tasca una bomba. Fanno i vaghi ma lo sanno già. Il migliore per italiano non è nato qua. Non è nato qua. Sta gente si beve tutte le cazzate che vede alla tele, vede alla tele. Ti prego togliete il wifi a sti vecchi re. L'ha letto sul letto e tua nonna ci crede. Siamo messi bene, con Mignolo.
mettiamoglielo in prova al governo. Siamo messi bene,
siamo messi bene.
Non parlare di politica, che alla fine poi si litiga,
litiga.
Non parlare di politica, se vuoi andare su in classifica.
Dall'Oden de Crespo di scontri, I swear. E nel caso tu lo stia per scrivere nei commenti, fanculo, no, non mi ha pagato il PT per fare sta canzone. Coglione. Raga, questi qua non stanno bene. Facciamogli il coro.
Questi non stanno bene. Non stanno bene. Questi non stanno bene. Non stanno bene. Questi non stanno bene. Non stanno bene.
Radio Popolare On The Road, quest'oggi in diretta da Book Pride era Tommy Cuti, e ora all'alba delle 11:58 minuti il sottoscritto si esibisce in una prova definitiva della sua laicità politica, perché ho in mano un libro che proprio oggi è probabilmente il libro che gli ascoltatori che più mi conoscono mai penserebbero che andrei a presentare. Si chiama Facce da Milan. In una giornata proprio come quella di oggi do il benvenuto al nostro ospite. Benvenuto.
Grazie, saluti a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori.
Quindi siamo in compagnia
Massimo Roccaforte. Facce da Milan è stato pubblicato dalla casa editrice Media Press, è un libro uscito, se non ricordo male, oramai sono quasi 2 anni.
Oggi non potevamo non tirarlo fuori nell'immediata vigilia del derby. Che cosa ha di bello questo libro?
Beh, questo è un libro romantico, questo è un libro d'amore, questo è un libro che parla di calcio, che parla di una squadra popolare, di una storia popolare, ha tutto il fascino di una storia popolare, di una squadra, di una città. Si parla di Milan, si parla di personaggi che hanno fatto e attraversato la storia del Milan, che siano stati giocatori, presidenti, tifosi, magazzinieri, segretarie. E si parla della città, si parla dello stadio di San Siro, si parla di tutto quello, di tutta la magia che sta intorno al calcio, che oggettivamente il calcio porta in sé, al di là di tutti.
Cosa c'entra Claudio Lippi?
Claudio Lippi c'entra in quanto giornalista, è stato un grande milanista, è stato un grande giornalista innamorato del Milan, noi l'abbiamo chiamato l'innamorato. Questo libro, curato da Comunque Milan, che è un sito, un blog attivissimo che racconta il Milan giorno per giorno, soprattutto le partite, si chiama Facce da Milan perché si ispira alle facce, all'ufficio facce di Enzo Iannacci e di Beppe Viola, e le facce da Milan sono 82 ritratti di gente rossonera che sono state raccolte in questo libro. Come dicevo, ci sono dentro un po' di tutti, 82 personaggi che sanno e possono raccontare questa grande storia.
Ecco, una delle poche che mi è simpatica è quella di Nestor Combin, ovvero la storia che andrete a raccontare è quella della maglietta insanguinata. Penso che bisogna andare a una finale.
Una finale di Coppa Intercontinentale, andata e ritorno.
La partita giocata in Argentina fu drammatica. In questo caso non è uno di quegli aggettivi che a volte si trovano sui quotidiani sportivi, ma fu drammatica davvero perché.
Sì, erano anni in cui in Sud America succedeva che venivi picchiato letteralmente, ma picchiato nel senso che addirittura minacciato con i coltelli. E per cui questa grande immagine del giocatore insanguinato con la maglietta sporca di sangue, ma perché era stato picchiato, letteralmente picchiato, con l'arbitro che ha fatto continuare a giocare la partita, insomma, per cui questo è forse un'epica altissima, insomma, un momento altissimo in cui addirittura un giocatore riesce a portare a termine la sua partita veramente in mezzo a una sofferenza, in questo caso estrema.
Ok, questo l'ho fatto perché sono un sincero fatto. Democratico. Facce da Milan, gli autori sono
il sito Comunque Milan, sono 5 giornalisti. Sì, sono 5 giornalisti che animano.
L'abbiamo fatto anche
blog,
perché sì. Questa sera non c'è storia, hanno già vinto ancora prima di giocare, quindi la mettiamo via e andiamo
non
con
diciamolo,
un qualche cosa,
non diciamolo.
E andiamo con qualche cosa su cui mi trovo un pochettino più a mio agio. On the Road è una trasmissione che si occupa di geografie in senso lato, e se girando tra gli stand di Book Pride ti imbatti in un libro che si chiama New York Rock, beh, allora non puoi non fermarti. New York Rock dalla nascita dei Velvet Underground al declino di uno degli storici locali di New York, il CBGB's. Questo libro come nasce?
Questo libro nasce, è un libro edito da Goodfellas Edizioni, in questo caso, che è storicamente una distribuzione di dischi, un'etichetta discografica e da alcuni anni anche una casa editrice. Una casa editrice prevalentemente, anzi quasi unicamente, dedicata all'universo musicale. Nella collana Spittle pubblichiamo
fate un libro sullo sport e dovete fare faccia da Milan. Basta, certo, non ne parliamo più, dai. Okay.
Stai parlando di miti, no? CBGB, New York, Milan, siamo sempre a quel livello. Che Jim Jarmusch
sì, perché questo spaccato della storia della musica americana, se dovessimo andarla a costruire a capitoli, ogni capitolo legato a una città, se Chicago può andare dal blues elettrico alla techno, o Memphis al soul, New York forse tra le tante espressioni musicali che hanno attraversato la Grande Mela, forse questa che è raccontata in questo libro con tutte le sue diramazioni che hai detto è forse quella più importante per una città come quella di New York.
Sì, è quella che poi è diventata più iconica, che ha più girato nel mondo e che ancora oggi in qualche maniera influisce. Cioè, pensiamo ai Ramones. I Ramones sono un gruppo di 4 ragazzetti che si sono inventati un rock veloce, cioè un stile Ramones del punk, ma che hanno creato un modo di stare sul palco, un modo di vendere il proprio marchio del gruppo, un modo di fare musica che è, non so adesso quanti anni, ormai loro sono quasi tutti scomparsi a parte il batterista, credo, e ancora oggi vendono migliaia di dischi e sono un genere a parte. Insomma, i Ramones sono importantissimi in questo, ma c'è Debbie Harry, c'è Joan Jett, insomma sono veramente centinaia e migliaia quei protagonisti della scena musica, Patti Smith, insomma, perché hanno creato uno stile di stare dentro il rock che è tutto newyorkese.
Ecco, Radio Popolare Goodfellas l'avevamo conosciuta per i dischi, per certo. Delle ottime produzioni discografiche che ci arrivano. Sappiamo tutti le vicissitudini degli ultimi anni per quanto riguarda la musica su un supporto fisico. Il discorso di abbinare a quel tipo di produzione anche una produzione letteraria e cartacea nasce da una scelta esclusivamente legata alla crisi del settore discografico o una scelta culturale a tutto tondo?
No, è una scelta culturale, un'opportunità che si è creata e che i soci di Goodfellas hanno deciso di cogliere, la possibilità appunto di valorizzare ancora di più questo grande catalogo musicale, sia come etichetta che come distributori. Poi io ricordo che Goodfellas è anche la Spittle Record, che ha fatto tantissimo per le ristampe di tutti gli anni Ottanta italiani, la New Wave, il post-punk, anche di gruppi milanesi, anche cose molto importanti. E, per cui no, è semplicemente una necessità quasi, cioè uno sbocco naturale, cioè libri, musica vanno a braccetto se parliamo di certe culture, se parliamo di, in questo caso, cultura musicale indipendente, è naturale come penso.
Ma guarda, uno degli ultimi brani che mi erano arrivati forse dalla Guffella era dei Fun Loving Criminal, a proposito, certo. a proposito di quella scena che non c'entra ma però arriva sempre da di cui avevamo completamente perso le tracce. C'è forse in qualche paragrafetto vengono accennati, no? Perché sono proprio fuori.
Guarda che sì, forse sì,
forse
invece
non vorrei dietro perché no, se ci sono anche i Fun Loving Criminal dopo ce lo cerchiamo con calma. Io non so se l'avevo portato, guarda,
ce
qua
l'hai,
io direi che anche se è il meno rappresentativo di quella scena, però rimaniamo in casa Goodfellas e andiamo a ascoltarci tra l'altro una cover, eccola qua, e la possiamo far partire intanto che cerchiamo se per caso. Light Fandango. Questi sono i Fun Loving Criminal in una cover che non c'è neanche bisogno di andare a presentare, ce l'ascoltiamo, però prima ricordiamo ancora una volta New York Rock di Steven Blush, ed è il sottotitolo estremamente esplicito, dalla nascita dei Velvet Underground al declino del CBGB. Grazie mille per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
E ci sentiamo, in questo caso non è una formula retorica, è proprio vero.
Grazie.
Man, the waiter brought a tray. And so it was that later, as the miller told his tale, her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. She said there is no reason, and the truth is plain to see. But I wander through my playing card.
Radio Popolare in diretta da Book Pride. Prima, quando parlavamo del libro del Milan, è caduta la corrente, giuro che non è indipendente dalla mia volontà. Quindi chi ci ha ascoltato da casa ha avuto qualche attimo di scombussolamento. Ora dovremmo essere ritornati tutti in linea. Perfetto, giuro che non parleremo più di libri simili, in modo che non succeda più che mi ricada la linea. Invece l'altro libro di cui abbiamo parlato dovreste aver sentito tutto, perché abbiamo ricominciato da capo. Questi sono i Fun Loving Criminal.
Her face at first just ghostly turned to white shade of pale.
Loving Criminal con una cover di un brano degli anni 60 celeberrimo. Parlavamo prima, quando abbiamo accennato al libro Suriace, dei viaggi targati Radio Popolare. Vi dicevo che c'è ancora posto per alcuni dei viaggi di questa primavera. Viaggio all'Aquila innanzitutto dal 4 al 7 aprile, accompagnati da Nello Avellani. E poi c'è il viaggio a Trieste, a proposito di città che hanno delle geografie particolari. Già il fatto di dove si trova Trieste è un qualche cosa che implica tutta una storia particolare, che si potrà scoprire appunto visitando questa città. E tra i viaggi più ripetuti, che tutte le volte hanno successo, è quello in compagnia di Stefania Persico a Napoli, un viaggio tra riscatto sociale e multiculturalità dal 25 al 28 aprile, vi dicevo, accompagnati da Stefania Persico, e girando tra i banchi qua di Book Pride ci siamo imbattuti nello stand di una casa editrice che ha una collana di libri. Ma che tipo di collana, tra cui anche uno su Napoli, poi ci arriviamo, lo facciamo dire al nostro ospite che si presenta da solo.
Salve, sono Sergio Polimene di Emons Libri e Audiolibri. Facciamo soprattutto audiolibri, ma abbiamo appunto due collane di libri, una delle quali in particolare la collana 111 Luoghi. È una collana di guide, ma sono guide completamente, diciamo, off, molto diverse da una guida normale. Presentano 111 schede che raccontano appunto 111 luoghi particolari, vanno un po' a scavare un po' il cuore, l'anima intima.
Ecco, adesso sfoglieremo qualcuno dei 111 di Napoli, ma dicene qualcun altro.
Sì, allora ci sono quelle italiane, sono Torino, la Versilia, l'Umbria, le Langhe, Palermo, Roma.
Queste appunto, alcune di quelle italiane.
Sì, appunto. E poi ci sono anche quelle straniere, in collaborazione con la nostra casa consorella editrice tedesca, quindi ce ne sono molte tedesche, ma anche c'è Londra, Parigi, Praga, insomma ormai abbiamo fatto una quarantina di titoli.
Di titoli. Adesso, prima di soffermarci su Napoli, parlavi anche di lavori audio.
Sì, noi siamo specializzati in audiolibri, siamo la casa editrice leader del mercato degli audiolibri in Italia, pubblichiamo soprattutto narrativa bestseller, ma anche saggistica, libri per ragazzi e grandi classici letti dai più grandi attori del cinema e del teatro italiani.
Ma anche qualche cosa che riguarda le geografie?
Non al momento. In progetto abbiamo delle collaborazioni con alcuni editori per cercare di capire se è possibile immaginare delle guide audio, delle passeggiate un po' atipiche per le città.
Cioè uno si mette in testa la cuffia.
Esatto, oppure gli auricolari nelle orecchie e va, si fa guidare da una voce magari di un personaggio legato alla città. Che ti porta a vedere determinati luoghi.
Certo. Allora, veniamo a 111 luoghi di Napoli che devi proprio scoprire. Questo è il titolo nella sua interezza. Noi non te ne chiediamo 111, te ne chiediamo 3.
Sì, allora, appunto, non sono solo luoghi, ma sono anche aneddoti. Per esempio, si racconta, perché poi su ogni luogo e su ogni aneddoto c'è anche il racconto da dove viene, perché, ecco. Quindi qui abbiamo, per esempio, il Kurnichiel, dovrebbe essere detto correttamente, che è appunto il corno, l'amuleto, e qui si narra come nasce la credenza della fortuna di questo oggetto, e poi si dice anche come va utilizzato e soprattutto che non bisogna acquistarlo, per esempio, ma bisogna farselo regalare.
Cioè tutti se quelli che l'hanno comprato adesso vale, sono a casa, no, che lo
esatto,
no, che porta sfiga se lo compri.
Non porta sfiga, ma non porta fortuna, non ha nessun effetto, diciamo. Poi che ne so, per esempio c'è un luogo molto strano che è l'ospedale delle bambole.
Bambole.
Un grande diciamo artista dell'Ottocento che faceva bambole, a un certo punto ha creato una bottega detta l'ospedale delle bambole, dove ha cominciato anche a restaurarne. Adesso c'è la nipote ed è una specie di museo della bambola, ma anche di alcuni tipi di pupazzi del teatro, della commedia dell'arte, ed è veramente spettacolare. Poi per esempio si narra del mercato della Pigna Secca, questo mercato meraviglioso per le vie di Montesanto, un quartiere centrale di Napoli, dove se tu ci cammini vedi queste enormi vasche piene di frutti di mare che magari non abbiamo neanche mai visto, e che è una cosa veramente spettacolare.
A Pigna Secca sono frutti di mare sostanzialmente,
sì, sono sostanzialmente che frutti di mare. E poi c'è la testa di Partenope, nella chiesa di San Giovanni a Mare c'è la testa di una donna, è una scultura che sembra una scultura greca, in realtà non si riesce bene a capirne l'origine, e ovviamente ci sono tutta una serie di leggende, di aneddoti che la riguardano.
E allora qua nella guida, c'è sulla guida, invito anche i nostri ascoltatori, in una delle puntate dedicata a Napoli avevamo dedicato mezz'oretta a questa per questa mi complimento con questa scelta, perché noi abbiamo l'indigene doc, la nostra Stefania Persico, che mi ha detto dobbiamo spendere almeno mezz'ora su questa statua. La mia ignoranza era totale, non sapevo di che cosa avremmo parlato, e quindi siamo andati. Ma scusa, tornando all'ospedale delle bambole, lì come funziona il meccanismo? Tu doni una bambola, cioè continua ad arricchirsi o è fermo?
No. Allora, c'è una parte ovviamente museale di reperti storici che stanno lì da veramente dall'Ottocento. E poi invece ci sono una serie di... ci sono le persone che portano lì le bambole al restauro, perché è una bottega di restauro soprattutto, per cui ci sono per esempio nel sud Italia le bambole, in generale le immagini iconiche sono molto molto più utilizzate che al centro nord. E per esempio ci sono delle famiglie che hanno bambole che hanno decenni, magari anche un secolo o due, che magari sono tutte con dei pizzi, delle cose, e ovviamente vengono utilizzate dalle bambine, dai bambini delle generazioni successive. A un certo punto ogni tanto si rompono queste bambole, ma magari hanno un valore inestimabile, dunque vengono portate in questa clinica dove c'è proprio un'equipe di persone che le restaura.
Ecco, erano solo tre piccoli esempi estrapolati da 111 luoghi di Napoli che devi proprio scoprire. L'autore è Natalino Russo, sempre dalla stessa casa editrice, come avete sentito, tutta una serie di altre città che vengono raccontate in questo modo particolare.
Sì, tra l'altro in ogni foto poi c'è anche un piccolo suggerimento, magari può essere un bistrò o il posto dove si comprano i più buoni taralli in Zogno e Pepe, o il posto dove si mangiano le più buone sfogliatelle di Napoli. Insomma, è una guida molto divertente per chi non vuole, come dire, fare soltanto i quattro canonici posti di una città che conoscono tutti.
Ti ringrazio, ricordiamo ancora una volta la casa editrice
Emons, libri e audiolibri.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie. Di napoletano non abbiamo portato niente quest'oggi, strano, in genere un brano di Nino D'Angelo lo porto sempre, però ci ascoltiamo. C'è, vedi che c'è Nino D'Angelo, mi sembrava strano che non avevo portato un brano del compagno Nino, eccolo qua. Mentre scorre, mentre parte, eccolo qua. Noi vi ricordiamo che quest'oggi siamo sempre a Book Pride e non c'è l'edizione di Esteri, andremo avanti sino al GR delle 13. Grazie mille, grazie.
Si nasconde anche in questo mondo dove un giorno dura un secondo. Corrimmo a panuvile senza mai cadere. Si arrende di la guerra non lo fai vedere. Pare che l'abitudine non fa per te. Quando dici sti cose tu assomigli a me. Tu assomigli a me. Tu assomigli a me. Oh yeah. Tu assomigli a me. Mai nessuno ha mai capito come scaldarmi quanto il sole, ma tu sicuro sai illuminarmi dove l'ombra raffredda il cuore. E fammi arriva sta luce, fammi vedere arriva sta luce, fammi vedere arriva sta luce, fammi vedere Amore, arriva sta luce, fammi vedere.
piace in dolce cada picce una vita quando non ci grida, quando non ci grida.
E dove così quella faccia pulita si è sporcata coi graffi del tempo che fugge, che colpisce ma non ci distruggi. Te vega così mentre passa una vita e io non me ne accorgo perché mi ha distratto quell'idea di non essere adatto.
E voglio una parola che non vuoi sentire, e la chiave la ragione che non sai capire. E voglio una parola che può favorire, bello che non vino ma sta attorno a te, a me, attorno a te.
Nino D'Angelo, riusciamo ancora a parlare di un altro libro prima di fermarci per un paio di minuti, ma ci tenevamo e siamo riusciti a blindare una delle autrici di un libro di racconti. Innanzitutto diamo la benvenuta.
Rosa Matteucci.
E il libro è un libro, non so se possiamo definirlo genovese, ma chiedo a te innanzitutto il titolo, la casa editrice e il filo che lega i racconti di questo libro.
Dunque, il libro si chiama Il Ponte, sottotitolo Un'antologia, Il Canneto Editore Genova, ed è stato fatto con il contributo di 44 persone e ciascuno ha scritto un racconto sul crollo del Ponte Morandi.
Com'è nata l'esigenza di fare questo libro?
Perché dopo il crollo del ponte la signora Emilia Marasco, che è una scrittrice genovese, ha pensato di raggruppare un gruppo di persone. Non c'è un tirante, cioè ognuno ha scritto quello che voleva, però il sottotesto è il Ponte Morandi.
Tutti scrittori indigeni o...?
No, anche persone foreste, diciamo. Io non sono genovese perché sono umbra, però vivo a Genova da 20 anni, però ci sono altri personaggi che non vivono a Genova e forse non ci sono mai venuti.
Il tuo racconto?
Il mio racconto è la storia di una lotta fra i giganti e le cariatidi che sono sulle facciate dei palazzi genovesi contro gli Ecatonchiri, che sono i tre giganti mitologici, alle dipendenze della società Autostrade. E io immagino che gli Ecatonchiri fanno crollare il Ponte Morandi perché società Autostrade non gli paga gli straordinari.
Ah, questo?
Sì.
Come dicevi poc'anzi, totalmente liberi, quindi gli altri, quanto ha detto che sono i racconti?
44, sì, ognuno ha scritto quello che voleva, anche cose che poco c'entravano. Io vorrei scusarmi con gli ascoltatori perché parlo malissimo, perché ho avuto un incidente pochi giorni fa, per cui ho degli stent in bocca e parlo come un pakistano, un indiano, come se avessi una patata in bocca, perché in realtà poi invece...
No, noi ti ringraziamo perché tu ce l'avevi detto, io ti ho detto no, guarda, ci tenevamo a fare questa segnalazione anche se flash di questo libro,
certo,
perché era una cosa ci tenevamo molto e quindi ti ringraziamo di averci regalato questo scampolo.
I proventi della vendita di quest'opera vanno in beneficenza per i residenti della zona colpita, non quelli che hanno avuto il risarcimento statale, ma quei poveracci che stanno, le case che non verranno distrutte e che quindi subiranno tutti i disagi della demolizione del ponte.
E questo era un qualche cosa che andava assolutamente detto. Ti ringrazio ancora e ti chiedo di ricordarci il titolo e la casa editrice.
Allora, la casa editrice, Il Canneto Editore Genova, il titolo è Il Ponte, sottotitolo Un'antologia, autori vari.
Perfetto, io continuo con questo gioco di accostare i libri di cui facciamo delle piccole flash durante questa puntata di On The Road con i viaggi di Radio Popolare, perché abbiamo un viaggio che è proprio attraverso una serie di ponti ed è un viaggio sui ponti della Bosnia. è un viaggio in Bosnia dove sono una dozzina i ponti che andremo a visitare, da quelli più famosi a, anche letterariamente, al ponte sulla Drina, al ponte di Mostar, a quelli che invece non sono conosciuti ma che meritano di essere scoperti. Grazie ancora alla nostra ospite.
Grazie a te.
Questi sono i Black Keys.